Siamo dunque all'argomento intitolato Riforma, collasso dell'Unione Sovietica, l'aprirsi di nuovi scenari. Facciamo un minimo di inquadramento di questo fenomeno all'interno del quadro complessivo degli argomenti, così come li stiamo via via affrontando. Dal punto di vista cronologico, questo argomento avrebbe dovuto seguire immediatamente l'argomento equilibri generali del secondo Novecento, il bipolarismo della Guerra Fredda, perché in effetti, il fenomeno che, porterà attorno al 90-91 al collasso del sistema comunista per effetto appunto della crisi interna dell'Unione Sovietica, si colloca dal punto di vista cronologico nella fase conclusiva della stagione della Guerra Fredda che abbiamo collocato dal punto di vista temporale tra la seconda metà degli anni 40, nella situazione immediatamente post-bellica, e la seconda metà degli anni 80 fino al collasso definitivo appunto dell'Unione Sovietica. Quindi, dal punto di vista della continuità cronologica, avremmo dovuto parlarne in quel momento. Ho ritenuto tuttavia necessario lasciare momentaneamente non solo il filo cronologico narrativo delle vicende mondiali, ma anche non consentirci di rimanere solo concentrati su quelli che sono i momenti e le aree nevralgiche del pianeta, ritenendo in qualche modo secondarie le questioni, i problemi, le fenomenologie che nel frattempo si stavano delineando nelle altre aree planetarie. Per così dire, non sotto i riflettori della grande storia. Per questa ragione abbiamo, nelle precedenti ore, dedicato tre successivi argomenti ad altrettante aree continentali, tra di loro in parte unite proprio dal non essere direttamente protagoniste delle questioni in quel momento centrali nella storia planetaria, o piuttosto vittime, se vogliamo, diciamo delle dinamiche mondiali governate da altri soggetti. E per questa ragione abbiamo successivamente affrontato il tema dell'America Latina. Nel secondo, no, diciamo non nel secondo Novecento, in realtà è tutto il periodo ottocentesco e poi novecentesco dopo la decolonizzazione d'inizio Ottocento. L'Asia, questo sì, nel secondo Novecento o a partire dal secondo Novecento e venendo fino agli ultimi due decenni, e infine l'Africa post-coloniale. Ora dunque, attraverso l'argomento riforma collasso dell'Unione Sovietica, riprendiamo le questioni di maggiore, non direi rilevanza, perché tutto in qualche modo nella storia ha una sua rilevanza, ma che meritano una maggiore, più specifica attenzione, perché hanno orientato, hanno in qualche modo delineato le tendenze generali nella storia planetaria. Per capire a cosa si fa riferimento quando si parla di riforma e poi infine di collasso dell'Unione Sovietica, abbiamo necessità di dedicare qualche minuto a spiegare per linee estremamente sommarie la storia precedente dell'Unione Sovietica. A partire naturalmente da quella doppia rivoluzione russa del 1917, che aveva portato nel febbraio del 17 alla caduta del regime zarista e nell'ottobre del 17, entrambe diciamo queste datazioni le offro secondo il calendario in uso, ecco, nel mondo ortodosso slavo, il calendario giuliano, che presenta per lo stesso periodo rispetto al calendario in uso, diciamo, in Occidente, un ritardo, se possiamo così dire, nel 1917 di circa un paio di settimane. Questo per dire che quindi quando parliamo di rivoluzione di febbraio e rivoluzione di ottobre lo facciamo secondo il calendario adottato, diciamo, dalle popolazioni dell'area direttamente implicata in quel periodo, dunque durante nell'impero zarista. Le due rivoluzioni, la seconda diciamo aveva portato al risolversi della lotta interna al movimento rivoluzionario riformatore che aveva acquisito il potere nel febbraio del 1917, aveva segnato la definitiva affermazione delle forze più radicali riconosciute, diciamo, nella denominazione bolscevichi, perché forza, diciamo, di maggioranza all'interno, ecco, del movimento stesso. E ne sarebbe nata una sostanziale guerra civile tra le forze rivoluzionarie le forze invece conservatrici, in parte anche filo zarista, e forze internazionali che vedevano la possibilità che nascesse per la prima volta nella storia in uno stato di queste dimensioni si affermasse il socialismo nella sua veste più estrema, il comunismo, come un problema in qualche modo da risolvere immediatamente attraverso un affiancamento, un sostegno alle forze conservatrici e reazionarie russe contro appunto il nuovo movimento rivoluzionario. E per questa ragione si ebbe una breve fase interlocutoria tra le rivoluzioni del 17 e la nascita vera e propria della Unione Sovietica nel 1923. Dopodiché l'Unione Sovietica è entrata in un quasi settantennio di storia che l'ha vista progressivamente consolidarsi al proprio interno. Non dimentichiamo che trattandosi di uno Stato che si fondava dal punto di vista ideologico sul pensiero marxiano riveduto da Lenin, sviluppato da Lenin, aveva, diciamo, una struttura politica interna semplificata, non c'era dibattito tra diverse forze politiche perché l'unico partito che legittimamente poteva sussistere all'interno dello Stato era il Partito Comunista, secondo una sigla che poi troveremo di larghissimo uso, il PCUS, cioè secondo un acronimo italiano il Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Dunque la storia, circa 70 anni di storia, sono stati caratterizzati non tanto da oscillazioni ideologiche o politiche e altro, tutto questo era definito in premessa, se possiamo così dire. La storia dei decenni successivi è la storia del consolidamento interno dal punto di vista delle linee economiche, ad esempio ci si si discusse e si alternarono, ecco, fasi di economia più radicalmente collettivista, un aspetto tipico, diciamo, dei regimi di questo genere, e momentanei ritorni a una economia, diciamo, più di mercato e che consentiva, seppure marginalmente, la proprietà privata e dunque anche la partecipazione alla vita economica da privati, non all'interno di una linea economica pianificata dall'alto, dai vertici e del partito e dello Stato. In ogni caso, è un aspetto caratteristico, specifico, diciamo, della storia dell'Unione Sovietica nel periodo che va dalla morte del suo principale leader politico iniziale, Vladimir Lenin, che muore appunto all'inizio del 1924, e da lì fino al 1953, quindi per 30 anni esatti sostanzialmente, si venne consolidando e affermando senza possibilità in qualche modo di alternativa la leadership personale di Josef Stalin, uno dei giovani collaboratori iniziali di Vladimir Lenin, che poi assume anche con la violenza, ecco, all'interno, ecco, delle strutture del partito e dello Stato, un ruolo di leader indiscusso. È il periodo nel quale l'Unione Sovietica esce progressivamente dall'isolamento internazionale e si affaccia sulla scena mondiale dapprima come una delle, diciamo, aree di esercizio del potere mondiale. Da questo punto di vista faccio riferimento alla diapositiva numero 22, che abbiamo già ovviamente utilizzato, ma che suggerisco di andare a rivedere per ricordarci che l'Unione Sovietica tra le due guerre mondiali era di fatto uno dei quattro, diciamo, luoghi, centri di esercizio del potere mondiale, senza farne in qualche modo un ordine gerarchico, ma sappiamo, l'abbiamo visto in maniera sufficientemente approfondita, il ruolo dell'Unione Sovietica durante la Seconda Guerra Mondiale, l'accordo alla vigilia dello scoppio della guerra con la Germania nazista, il patto Molotov-Ribbentrop, e poi dopo il sorprendente, in parte imprevisto, attacco della Germania nazista nell'operazione Barbarossa, iniziata, come sappiamo, nel giugno del 1941. Da lì in avanti l'Unione Sovietica, grazie anche all'attacco della Germania nazista, entra nel novero degli alleati, degli stati occidentali, e beneficia di questa alleanza, anche se la sconfitta della Germania avrà costi altissimi in termini di perdite di vite umane, di dispendio di risorse economiche e quant'altro, però attraverso, diciamo, ecco, lo scontro militare voluto dalla Germania nazista, l'Unione Sovietica viene in qualche modo accolta all'interno delle potenze alleate, cosa che fino ad allora non era sostanzialmente mai avvenuta. Vi ricordo a questo riguardo il tentativo fallito di Stalin a metà del 1939 di trovare un accordo difensivo con Francia e Regno Unito contro la Germania. Questo a conferma del fatto che l'Unione Sovietica veniva in qualche modo tenuta volontariamente, volutamente, ai margini della grande alleanza che allora dominava le due coste, diciamo, le due rive dell'Atlantico. Terminata la Seconda Guerra Mondiale, abbiamo già visto l'argomento Guerra Fredda, che vede l'Unione Sovietica, e passiamo alla diapositiva numero 26, come unico grande avversario di una crescente egemonia non solo occidentale, ma all'interno dell'Occidente egemonia statunitense. Ci siamo poi consentiti gli altri argomenti che spiegavo, ma abbiamo sempre in qualche modo intravisto il ruolo mondiale dell'Unione Sovietica dietro varie dei fenomeni, degli eventi storici che riguardano l'Asia, in parte l'America Latina, la crisi di Cuba, e abbiamo visto anche più marginalmente nelle dinamiche postcoloniali dell'Africa, la questione della Namibia nella contesa tra l'Angola e il Sudafrica. Come si arriva alla crisi finale e al collasso dell'Unione Sovietica? Dopo la morte di Stalin nel 1953 ci fu una lunga fase di modifica dell'orientamento politico all'interno dell'Unione Sovietica, seppure nella totale continuità del pensiero comunista. La segreteria generale, che era il ruolo politico di vertice dell'intero sistema, detenuta da Nikita Khrushchev, si rese protagonista di una parziale distensione nei confronti del mondo occidentale e nella fattispecie nei confronti degli Stati Uniti. Questa linea però attorno alla metà degli anni 60 risultò in qualche modo perdente all'interno delle strutture di vertice del Partito Comunista dell'Unione Sovietica e dunque Khrushchev venne esautorato e iniziò una nuova stagione che si è estesa per circa un ventennio tra la metà degli anni 60 e il 1985, dunque la metà degli anni 80. Una fase di restaurazione delle linee politiche più rigide, meno inclini a concessioni o concertazioni con il mondo occidentale, che ha visto succedersi diversi uomini politici accomunati tra di loro appunto da questo ritorno alle posizioni pre-Khrushchev-iane. Fino a che attorno alla metà degli anni 80, e ci avviciniamo dunque alla fase nevralgica di questo tema, l'Unione Sovietica manifestava chiaramente segni di fragilità, di forte indebolimento. Si trattava di un sistema economico economia pianificata, come abbiamo già chiarito, che aveva sopportato nel precedente decennio, dunque tra la metà degli anni 70, seconda metà degli anni 70 e prima metà degli anni 80, situazioni che in qualche modo avevano portato a un forte indebolimento. Parlavo appunto della difficoltà economica dell'Unione Sovietica nella prima metà degli anni Ottanta, una crisi non legata solo a ragioni strutturali, il fatto cioè che un'economia pianificata e dunque priva di una logica di profitto privato non ha, secondo una prospettiva di tipo capitalistico, quelle motivazioni che spingono in qualche modo l'imprenditoria privata a investire, a lavorare intensamente, eccetera. Ma al di là delle questioni strutturali di certi sistemi, vi erano anche due specifiche fenomenologie che condizionavano l'economia sovietica inizio anni 80. Da un lato l'intervento militare in Afghanistan, iniziato nel 1979, e dall'altro lato la ripresa della competizione con gli Stati Uniti per ciò che atteneva ai nuovi armamenti da progettare, costruire e poi diffondere nelle varie aree mondiali a difesa e sostegno delle proprie strategie globali. Oltre a questo c'era anche una situazione interna dovuta al fatto che un'economia pianificata che oltretutto investiva soprattutto nell'industria pesante, quella legata agli armamenti o comunque a strategie anche di sviluppo scientifico molto avanzato, trascurava almeno in parte i consumi della popolazione, la qualità della vita della popolazione ne veniva in certa misura anche condizionata in questo senso. Per questa ragione che quando nel 1985 sale al potere, al vertice del potere sovietico, Mikhail Gorbaciov, questo giovane, dirigente del CUS porta con sé una visione profondamente innovatrice. assumendo la segreteria generale del Comitato Centrale del CUS, questa è la lunga denominazione che ci conferma il ruolo effettivo di leader dell'intera struttura dell'Unione Sovietica, ricoperto appunto da Mikhail Gorbaciov. È un dettaglio che ci consente di capire anche semplicemente per ragioni anagrafiche quale potesse essere il potenziale innovativo di Gorbaciov. Gorbaciov saliva al vertice dell'intero sistema attorno ai propri 54 anni. Lo avevano immediatamente preceduto, seppure per breve periodo, perché entrambi erano poi mancati dopo pochi mesi nell'assunzione dell'incarico, due precedenti figure di segretario generale, Andropov e Chernenko, che avevano entrambi assunto la medesima funzione di Gorbaciov, settuagenari, quindi con, diciamo, un'esperienza di attività all'interno del partito e del sistema statale sovietico, costruitasi in qualche modo in decenni lontani, quindi con una visione necessariamente, quasi automaticamente conservativa. La situazione che si trovò dunque a dover affrontare Gorbaciov era particolarmente delicata. Va detto in premessa che Gorbaciov comunque non ha mai, durante il breve, il quinquennio sostanziale, ecco, di attività nel tentativo di riformare l'intero sistema sovietico, non è mai venuto meno dal punto di vista ideologico, dai principi essenziali del proprio Stato e della propria ideologia. Quello che, riducendo al nocciolo essenziale, ecco, può essere attribuito a lui è l'avere in qualche modo tentato di sciogliere alcuni nodi ritenuti non indispensabili, pur mantenendosi all'interno della identità comunista e dell'identità sovietica. Uno dei primi aspetti fu una attenuazione dello scontro internazionale ripreso, rialimentato nel quadro della guerra fredda, sia per l'intervento sovietico in Afghanistan che per la ripresa appunto della corsa agli armamenti nella competizione con gli Stati Uniti. Allentamento della tensione internazionale e presentazione all'estero di un volto della Unione Sovietica meno arcigno, meno diffidente, meno pregiudizialmente ostile nei confronti del mondo occidentale. Ma poi, andando al nocciolo, diciamo, dell'esperienza e della leadership di Gorbaciov, questa si orientò verso diverse strategie, obiettivi o altro riassumibili in tre parole che ora rapidamente ripercorreremo. 1. Uskorienie, accelerazione. Occorreva in qualche modo non perdere ulteriore tempo. 2. Perestroica, ristrutturazione del sistema economico, della struttura dello Stato e anche, diciamo, degli equilibri sociali all'interno del sistema sovietico. 3. Parola, glasnost, trasparenza. Porre fine in sostanza a quella chiusura mentale, a quel controllo arcigno della circolazione delle idee, fossero idee legate alla cultura, alla religione, alla politica, che in qualche modo aveva bloccato le idee e il pensiero nell'Unione Sovietica dei decenni precedenti. Dunque, accelerazione, ristrutturazione e infine trasparenza, quindi allentamento delle maglie del controllo dello Stato sul pensiero e la libertà di idee dei cittadini. Tutto questo contribuì, dicevamo, a offrire dell'Unione Sovietica un'immagine internazionale diversa, profondamente diversa da quella ormai storicamente consolidata, sì, soprattutto durante la Guerra Fredda. Ma i problemi furono all'interno del sistema sovietico e all'interno dell'alleanza che soprattutto in Europa si era delineata a protezione verso Occidente della stessa Unione Sovietica, quella fascia di stati di cui abbiamo già parlato, che dalle coste del Baltico scendevano giù fin verso il Mediterraneo o il Mar Nero, e che avevano suggerito a Winston Churchill il ricorso alla categoria della cortina di ferro. Che tipo di crisi interna si delineò? Uno degli aspetti essenziali del tentativo di riforma portato avanti da Gorbaciov consisteva nella trasformazione della linea politica generale del sistema attraverso un allentamento della linea antipartitica e antimultipartitica tipica dei sistemi di questo genere. Il ritorno, o meglio, l'approdo, l'unica volta fino a quel momento nella storia interna dell'Unione Sovietica, che apriva le porte al principio del multipartitismo. Vale a dire alla possibilità all'interno di uno Stato di veder nascere movimenti o forze politiche, partitiche rappresentative delle diverse visioni della vita, del mondo, della società. Quindi un primo passo molto importante, decisivo e forse tra quelli più fatali poi per l'esito delle riforme di Gorbaciov e per l'esito anche della sua leadership politica, fu legato appunto all'idea in qualche modo di rompere con il principio chiave di questi regimi, cioè il monopartitismo comunista. Nel quadro, diciamo, di questa riforma complessiva della visione politica si aggiunse poi il criterio di far svolgere delle elezioni che forse per la prima volta all'interno del sistema sovietico potevano essere definite veramente libere. Libere nel senso della possibilità effettiva, oltre che formale, di scegliere tra più forze politiche, più rappresentanti, eccetera. Cioè non insistendo ulteriormente sulle tipiche espressioni di questi regimi nei quali la libertà di voto si restringe alla scelta di candidati per le varie funzioni, comunque all'interno diciamo di una cerchia ben definita dai vertici centrali, intermedi o locali del partito dominante. Questi diversi fattori, queste diverse aperture a una politica che potremmo dire occidentale, ma in realtà che in qualche modo rappresenta sul piano della storia complessiva del pensiero politico l'approdo ai sistemi democratici, liberali, poco importa se occidentali o meno, comportò due conseguenze essenziali. Nelle diverse repubbliche che componevano la federazione, non dimentichiamo che noi magari così per superficialità, ecco, semplificazione, consideriamo l'Unione Sovietica come un unico grande Stato. In realtà era una federazione di repubbliche, come lo stesso nome in realtà, ecco, ci dice. Bene, le elezioni che si svolsero all'interno delle diverse repubbliche, proprio grazie alle riforme portate avanti da Gorbaciov, ebbero l'effetto di portare alla vittoria in queste elezioni non i rappresentanti del Partito Comunista Nazionale di quella Repubblica, o perlomeno anche quando questi rappresentanti vinsero le elezioni, si trovarono tuttavia di fronte a forze politiche e rappresentanti di queste altre politiche che impermeavano il proprio progetto politico attorno a una difesa dell'identità nazionale. Vale a dire, non ci si sentiva più essenzialmente appartenenti dell'Unione Sovietica nel suo insieme, ma ci si sentiva piuttosto ucraini, estoni, bielorussi, russi, ecco, tra l'altro kazaki, eccetera, eccetera. Vale a dire, all'interno di un sistema che era stato costruito come una galassia di aree e di territori nazionali, ma sotto una corazza esterna particolarmente rigida e uniformante, veniva a riemergere, uno spirito nazionale interno che non aveva mai fatto significativamente parte della storia politica dell'Unione Sovietica. E questo era il primo problema. Il secondo problema è che in generale le forze, all'interno della stessa Repubblica Russa, a cui apparteneva, anche Gorbaciov, le forze politiche cominciarono a dubitare in qualche modo della capacità dello stesso Gorbaciov di portare avanti fino in fondo, di realizzare compiutamente l'intero progetto con la sua architettura innovativa. Quando si arrivò tra il 90 e il 91 ai passaggi più delicati di queste riforme, all'interno dello stesso Partito Comunista dell'Unione Sovietica, nella sua struttura di vertice, maturò l'idea che fosse necessario bloccare Gorbaciov per bloccare le riforme di cui si era reso promotore. Ci fu nel tardo agosto del 1991 un vero e proprio tentativo di rovesciamento, un colpo di Stato. Un colpo di Stato non portato avanti con grande virulenza, con conseguenze militari o sulla popolazione gravi, ma che ebbe l'effetto, al di là del suo fallimento, di questo colpo di Stato, ebbe l'effetto di portare alla luce, di svelare in tutta la sua drammaticità l'isolamento che ormai delineava la posizione di Gorbaciov e delle sue riforme all'interno del sistema. Difficile dire quanto fosse colpa, dello stesso Gorbaciov o della sua del suo procedere delle riforme. Venne accusato, tra l'altro, da quello che poi sarebbe diventato il suo successore, oltre che il suo principale avversario politico, Boris Yeltsin, di avere portato avanti le enunciate riforme con troppa lentezza, debolezza, marginalità. Sta di fatto che con l'agosto del 1991 si entra nella fase critica finale del fenomeno Gorbaciov. Prima però di chiudere con questo discorso, torniamo un attimo indietro, perché le riforme portate avanti da Gorbaciov e le caratteristiche assunte dalla sua leadership ebbero effetti fondamentali all'interno del sistema degli altri stati comunisti dell'Europa orientale. In particolare, come sappiamo, dall'estate del 1961 sussisteva a Berlino antica capitale della Germania, ora parte fisica come enclave internazionale della Germania orientale, ma non dimentichiamo che Berlino aveva quartieri sottoposti al controllo militare anglo-franco-statunitense. Dicevo, il muro di Berlino, che era stato eretto per le ragioni che abbiamo spiegato, arginare questa sorta di emorragia della popolazione berlinese dai quartieri della Germania comunista ai quartieri della Berlino comunista ai quartieri della Berlino cosiddetta occidentale, e dicevo, era assurdo a simbolo della guerra fredda, della cortina di ferro e quant'altro. Nel quadro delle riforme di Gorbaciov è chiaro che il prolungare questo tipo di simbolismo era in totale contraddizione con i principi basilari delle riforme portate avanti da Gorbaciov stesso. E anche sul piano internazionale è chiaro che la volontà di Gorbaciov di configurare, ridefinire il volto dell'Unione Sovietica in termini più bonari, aperti, democratici, confliggeva totalmente con il carattere, diciamo, del muro di Berlino. Per questa ragione i contatti con la Germania orientale, al cui interno era Berlino e al cui interno c'era appunto lo stesso muro, si svilupparono nella tarda estate del 1989 fino a comunicare con chiarezza da parte di Gorbaciov al presidente della alla massima autorità politica della Germania orientale che non si poteva continuare da un certo punto di vista alla politica, diciamo, del muro, della chiusura, del blocco dunque dell'emigrazione, della libera circolazione dei berlinesi tra le due parti della capitale. Ne nacque un malinteso, e questo è interessante perché uno degli eventi della storia più significativi della storia contemporanea, ecco, si è in realtà verificato per una sorta di fraintendimento o di mancanza di informazioni. Il 9 novembre del 1989 un alto dirigente del governo di Pankow, ricordate questo quartiere di Berlino eletto a capitale della Germania orientale, in una conferenza stampa, dunque di fronte ai giornalisti della stampa internazionale, alla domanda: ma allora è vero o non è vero, e quando verrà eventualmente aperto il muro, cioè gli accessi previsti per transitare liberamente, non avendo ricevuto alcuna istruzione specifica, ma percependo che la linea generale che veniva da Mosca era certamente orientata verso l'apertura, lui disse praticamente che era già in atto o si sarebbe immediatamente dato vita all'apertura degli accessi. La notizia naturalmente rimbalzò immediatamente non solo a Berlino e nel resto della Germania, ma a livello mondiale, e decine di migliaia di berlinesi naturalmente si affollarono alle porte di accesso e di passaggio del muro da una parte all'altra della capitale. Le rapide, frenetiche consultazioni che si ebbero ai vertici dello Stato della Germania Est fecero rapidamente comprendere che, salvo la volontà di rischiare una strage con l'intervento dei militari, non si poteva che a questo punto consentire il libero passaggio da una zona all'altra. Quindi la caduta, il crollo cosiddetto del muro di Berlino è avvenuto per queste ragioni apparentemente insignificanti e invece estremamente significative. Tornando invece alla questione di Gorbaciov, tra il settembre e l'inizio dicembre del 1991, Gorbaciov, che comunque manteneva la propria funzione nonostante il tentativo di colpo di Stato di cui abbiamo parlato, tentò si impegnò fortemente per impedire che ciò che era accaduto e soprattutto ciò che si muoveva nell'ombra all'interno del sistema sovietico portasse a un collasso vero e proprio del sistema federale dell'Unione Sovietica. Non si rese conto che uno dei suoi principali collaboratori, che nel frattempo era stato eletto presidente della Repubblica Russa, Boris Yeltsin, stava invece proprio operando per ottenere il collasso, l'annullamento del sistema federale dell'Unione Sovietica per sostituirlo con un successivo altro sistema. In quelle settimane, diciamo, i contatti frenetici tra i due leader, Gorbaciov e Yeltsin, non portarono a nessun risultato particolare. In testimonianze offerte in epoche successive da Gorbaciov, quando ormai era tagliato fuori completamente dalla vita politica russa, hanno portato da parte sua ad accusare Yeltsin di avere in qualche modo giocato sotto traccia, tradito la fiducia dello stesso Gorbaciov, ma di fatto l'8 dicembre del 1991 le tre principali repubbliche del sistema, la Repubblica Russa, la Repubblica Ucraina e la Repubblica della Bielorussia, dichiararono la propria uscita dal sistema sovietico e la costituzione di una nuova federazione, che è poi quella che si è costruita e che ha la denominazione, l'acronimo italiano CSI, Comunità degli Stati Indipendenti. Di fronte, diciamo, a questo scenario, naturalmente un politico raffinato come Gorbaciov non poté che prendere atto e alla fine di dicembre, dello stesso dicembre 1991, dichiarare dissolta l'Unione Sovietica e dimettersi naturalmente dal ruolo di leader della stessa. Veniva così meno, si esauriva questo grande Stato che aveva attraversato in maniera progressivamente significativa tutta la storia mondiale dalle sue origini nel 1917, appunto all'anno fatale 1991.